Salva Berlusconi, una norma voluta dal mago Silvan Manina o Manona che ha introdotto la norma Salva Berlusconi ha un cuore antico. Da oltre un ventennio c'è sempre un'anima bella avvolta nelle diverse bandiere del centro-sinistra, che al momento opportuno interviene per lanciare la ciambella di salvataggio all'ex cavaliere. Dal patto della crostata alla bicamerale, sino alla squallida farsa di queste ore, è sempre accaduto qualcosa che ha reso impossibile la risoluzione del conflitto di interessi e persino la definizione dei criteri di incandidabilità ed ineleggibilità. Mancano i voti. Non è il momento opportuno. I cittadini non mangiano con il conflitto di interessi. Berlusconi è legittimato dai milioni di voti. Queste alcune delle motivazioni utilizzate nelle diverse stagioni anche da alcuni di coloro che oggi dentro il suo partito puntano il dito contro Renzi. Questa volta sono andati oltre. La norma sembra essere caduta dal cielo, forse l'ha introdotta con un colpo a sorpresa il mago Silvan, dal momento che nessuno intende assumerne la paternità o la maternità. Sia come sia, quanto è accaduto conferma una volta di più l'assoluta e sconcertante continuità che, almeno in questa materia, regna tra il passato ed il presente, a conferma della perdurante presenza ed influenza dei gruppi di pressione e di influenza che hanno segnato l'ultimo ventennio. In tutta questa vicenda, spiace dirlo, i più trasparenti si sono rivelati Berlusconi e i suoi legali, che non hanno avuto remora alcuna a spiegare come la norma sulla frode fiscale sia stata da loro auspicata, sollecitata e voluta, anche perché avrebbe consentito la ricandidatura dell'ex cavaliere. Per queste ragioni non basta chiedere, e ci mancherebbe altro. Il ritiro della norma della vergogna e neppure le dimissioni dell'autore, ma occorre contestualmente sollecitare l'approvazione immediata delle norme sul conflitto di interesse, sulla incandidabilità ed ineleggibilità, sul radicale superamento della legge Gasparri. Quello è il cuore dell'anomalia italiana. L'inedito intreccio tra politica, affari, media, che condiziona ancora le istituzioni e altera la dialettica democratica. Se davvero si vuole cambiare verso, bisogna ripartire da questo punto e recidere l'intreccio perverso che continua ad operare e a seminare guasti politici ed etici. Da tempo sono stati depositati progetti presentati da diversi parlamentari del PD, di SEL, dei 5 Stelle, del gruppo Misto. Possibile che, almeno su questa materia, alla luce della brutta vicenda di queste ore, non siano in grado di unificare i loro testi e di chiedere che la discussione sul conflitto di interesse sia portata in aula. Se e quando questa accadrà, sarà finalmente possibile dare un nome certo a quella manina o mano che ha voluto ed imposto l'ultima versione delle leggi della vergogna. Sarà il caso di farlo subito, anche per impedire che il prossimo inquilino del Quirinale, invece di essere il teorico garante dell'interesse generale, possa essere scelto dalle sole dita della manina che ha segnato e sfregiato gli ultimi 20 anni. Salva Berlusconi, il legislatore occulto. Di Marcello Adriano Mazzola, 6 gennaio 2015. La norma Salva Berlusconi richiama il gran film di Woody Allen del 1971, Il dittatore dello Stato libero di Bananas. In quale altro paese civile e moderno, dunque, con una democrazia compiuta e nella quale il popolo sia veramente sovrano, sarebbe accaduto un fatto del genere senza conseguenze lapidarie? Ricapitoliamo il misfatto svelato sempre dal sempre vigile Il Fatto Quotidiano. 1. Una norma che legittima la frode fiscale, seppur fino a un certo livello, con l'asticella mobile ad libitum. 2. Una norma scientificamente studiata per passare inosservata, tecnicamente costruita per essere decifrata con un decoder giuridico alla portata di pochi. 3. Una norma inserita ad arte sottecchi nel giorno di maggior trambusto, 24 dicembre, al fine di mimetizzarsi con la cena natalizia e con le bollicine ottenebranti. 4. Una norma di incerta attribuzione calata nel Consiglio dei Ministri, organo collegiale nel quale mater semper certa est paternum quam. 5. Una norma infine lavata e sbiancata dal Renzi tweetatore che recita la parte del responsabile che si incolpa e ne rimanda l'approvazione al dopo Berlusconi al pari di una innocente marachella. Possiamo richiamare i termini più idonei per definire un fatto di inaudita gravità che porta dietro di sé una discussione di estrema delicatezza per l'intera architrave della democrazia in Italia. Ripugnante, nauseabondo, putrescente, inconcepibile, abnorme, grottesco, allarmante. Se non fosse che il fatto spiega perfettamente un meccanismo oramai consolidato nel nostro stivale delle sette beghe, secondo cui, in Italia non vige più alcuna teoria dei pesi e dei contrappesi, atteso che il potere esecutivo ha interamente soppiantato le funzioni legislative dell'autentico potere legislativo, avendo assorbito per intero competenze delegate più o meno legittimamente su materie fondamentali, con la conseguenza grave, anzi gravissima, che gli unici rappresentanti direttamente eletti, quali i parlamentari, peraltro eletti già con leggi elettorali di dubbia legittimità, come dimostra la vicenda del Porcellum e la farsa sulla nuova legge elettorale, vengono espropriati delle proprie fondamentali funzioni. In Italia qualsiasi norma proposta e poi eventualmente approvata è di difficile se non incomprensibile attribuzione, così come dimostrano appieno i non inintellegibili governo, IT e Parlamento, IT alla faccia della trasparenza e della correttezza. Una soluzione sarebbe quella di indicare sempre a fianco della norma il nome del proponente. La tecnica della legificazione, così come scrivo da anni, diviene il primo potente strumento per consumare crimini abietti contro l'interesse comune, perché frutto di scelte lobbistiche massoniche occulte, ove non direttamente architettate dalla criminalità organizzata e fratto o dai colletti bianchi, in quanto mediante commi e codicilli più o meno incomprensibili si addiviene a legittimare, dunque rendere leciti, fatti e condotte che in qualsivoglia paese civile sarebbero aberranti, vietati, perseguiti, puniti, stigmatizzati. Il controllo dell'elettorato attraverso il voto è oramai annichilito, e in parte così è stato espresso con le percentuali preoccupanti dei non votanti alle ultime elezioni, perché l'elettorato si sente delegittimato da leggi elettorali farsesche e privati del potere di controllo, non potendo scegliersi personalmente i politici rappresentanti, non potendo controllarne l'operato. Per un fatto così inauditamente grave il premier di qualsivoglia paese libero sarebbe già espatriato nottetempo sparendo nel nulla, ed un popolo libero sarebbe già sceso nelle piazze schiumante di rabbia. Da noi invece se ne conversa al pari del colore della tappezzeria da porre in salotto. C'è di che preoccuparsi seriamente. Se questo fatto rappresenta il polso di un malato, possiamo ben scrivere che il malato è oramai insensibile, agonizzante, morente. Non sappiamo se perché il malato Italia sia solo non consapevole, culturalmente incapace di capire, moralmente incapace di avvertire, ovvero sia consapevole e felicemente colluso. In entrambi i casi la diagnosi è assai grave. E non induce Calembour, che sottolineo, ad avere fiducia nel futuro che ci attende. Ma veramente ci meritiamo un premier apparentemente bipolare che un giorno predica trasparenza l'Italia ed altre sontuose parole ed il giorno dopo si adopera per procedere nel senso opposto? Ma questo paese merita veramente una fine così indecorosa? Ma vogliamo veramente consegnare una cloaca pregna di cenere ai nostri figli?